Buongiorno a tutti. Sta diventando ormai una tradizione questo appuntamento di inizio estate sulla letteratura. Niente di intellettuale, per carità, ma semplici consigli per portarci nella valigia delle vacanze qualche buon libro che ci tenga compagnia. Buono e bello. Leggere vuol dire rilassarci, divertirci, ma anche insieme la possibilità di incontrare nuove persone, nuovi mondi, nuove realtà, oppure di guardare con più attenzione quelle piccole cose che noi stessi viviamo quotidianamente. Per fare questo chiediamo, come di consueto, un aiuto al professor Franco Camisasca. Ciao Franco.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Il professor Camisasca è stato docente negli istituti superiori di Milano, ha collaborato alla stesura di libri di testo e tiene oggi corsi di letteratura sia a Milano che a Roma. Allora, cosa hai scelto per noi per questi mesi estivi? Ci fai studiare?
No, ma io come sempre consiglio i libri che ho sul tavolino di fianco al mio letto. Io forse l'ho già raccontato, la cattiva abitudine di leggere tanti libri in contemporanea, e comunque ne ho raccolti un po' pensando appunto a questo pomeriggio. Cominciamo con qualcosa, diciamo, di attuale. Vi propongo due libri. Il primo è di un varesino, fra l'altro credo che domani sera o una di queste sere lo presentino proprio a Varese, e si tratta dell'ultimo libro di Roby Ronza. Credo che non ci sia bisogno di presentazioni di chi sia Roby Ronza per Varese, e questo libro si chiama Non siamo nel caos, è appena uscito da qualche mese.
Lo presenteranno qui proprio alla, ecco, alla Chiesa dei Cappuccini il 6 giugno.
Ecco, vedi, allora vedi, sono proprio in tema.
Perfetto.
Ma perché ho voluto scegliere questo libro? Beh, intanto perché sicuramente Ronza Varese è molto conosciuto, ma anche perché è proprio un bel libro. Lui ha raccolto un centinaio di articoli degli ultimi 7-8 anni, articoli che lui scrive sui temi più vari, dalla scuola all'ambiente, al terrorismo, ai migranti, al problema dell'Europa, eccetera, eccetera. Ma il pregio di Ronza, credo che sia noto, è quello della chiarezza, la chiarezza delle analisi e anche, come dire, il coraggio delle proposte, perché il libro ha un sottotitolo, Proposte per uscire dalla crisi. E già il titolo dice, no, non siamo nel caos, perché il tono che Ronza ha sempre nelle sue argomentazioni è un tono positivo, che guarda avanti in positivo. Per cui questo libro, ripeto, vale la pena proprio di essere letto per la sua attualità, per la sua, come dire, per il suo aspetto propositivo, e poi proprio perché è recente. Ha anche un altro piccolo, e non, anzi non piccolo, pregio di una bellissima prefazione di Angelo Scola, cardinale, che è stato cardinale di Milano qui fino all'anno scorso. Beh, anche la prefazione, sono due paginette di Scola, ma molto chiare, molto precise. Bene, comincio quindi con un varesino. E poi, per stare in tema di amicizie e di affetti, continuo con un libro di mio fratello, anch'esso di tematiche, diciamo, socioculturali. Un libro che è uscito quest'inverno, si chiama Oltre la paura, e anche questo ha un sottotitolo interessante, Lettere sul nostro presente inquieto. Che cos'è questo libro? Sono una serie di lettere che Don Massimo ha scritto con un giovane giornalista che sta in America, anche se lui è italiano, Mattia Ferraresi, su tematiche di attualità. Lettere vere, non scritte per essere pubblicate, lettere che si sono scambiate nel corso di un anno, poi man mano che queste lettere venivano scambiate fra di loro è sorta l'idea di farne un libro, e appunto è uscito questo libro per l'edizione Lindau, appunto dice Lettere sul nostro presente inquieto. Anche qui i temi che trovate sono i temi dell'attualità. Dall'educazione, appunto, piuttosto che non la solitudine, piuttosto che non il terrorismo, piuttosto che le religioni e l'integralismo religioso, piuttosto che la famiglia, piuttosto che l'educazione, la scuola, eccetera. E ripeto, la cosa interessante e curiosa di questo libro è, come dire, anche il confronto generazionale, perché mio fratello essendo mio gemello, ha la mia età, quindi insomma siamo abbastanza, come dire, attempati, mentre Mattia Ferraresi è un giovane giornalista di 35 anni, quindi insomma c'è questo scambio acuto di osservazioni da due autori che sono, come dire, lontani anagraficamente, ma che sono capaci di approfondire o comunque di trattare tematiche contemporanee con un brio e grinta. Ripeto, Mattia Ferraresi, Massimo Kamisaska, Oltre la paura, Lettere sul nostro presente inquieto, editore Lindau.
Ecco, questo libro l'ho letto e devo dire la verità che è stato per me interessante, ma è stato anche di aiuto, e credo che lo possa essere per tutti, per guardare i problemi e le difficoltà oggettive che esistono nella nostra società oggi con una, non so come dire, con meno enfasi e con meno istinto, ecco, e con più ragionevolezza e quindi anche con maggiore speranza.
Sì, perché sono argomentazioni anche non semplici, però che non sono semplicemente argomentazioni in negativo, diciamo così.
Esattamente.
Come talvolta invece sentiamo anche in televisione o anche negli articoli di giornale, che tutt'al più sono capaci di fare analisi in negativo, però vedendo soltanto gli aspetti negativi delle questioni. Ma come anche il libro di Ronza, anche questo libro apre invece a delle tematiche o comunque a delle prospettive positive. Credo che se ci sia un momento in cui c'è bisogno di speranza, è proprio questo, insomma. E questi due libri ci aiutano in questo senso. Due libri, ripeto, però non sono due libri noiosi,
no,
sono due libri
infatti, che
leggono molto volentieri, anche se certo non sono, sono tematiche di un certo peso, ovviamente.
Non sono romanzetti rosa.
No, okay. No. Purtroppo io non amo, forse non ho tempo di leggere romanzetti rosa, e quindi purtroppo non ne propongo mai, almeno non mi sembra di averne proposti quest'anno, anche se, visto che appunto parliamo di romanzi, allora andiamo alla scelta che ho fatto di romanzi per questa trasmissione. E sono due in particolare che mi hanno veramente colpito in questi tempi, in questi mesi, per diversi motivi. Il primo di questi due romanzi è di un'autrice che forse il nostro pubblico conosce, Paola Mastrocola.
Paola Mastrocola, fantastica, sì.
15 anni fa,
insegnante.
Sì, è un insegnante, un ex insegnante ormai, sì. Anche lei, che ha smesso di insegnare, ma comunque che 15 anni fa vinse il Campiello con quella famosa Una barca nel bosco, no? Questo
sì,
paradosso,
sì.
No? E poi da qui poi tutta un'altra serie di libri su tematiche intorno alla scuola o anche su tematiche simili di vita, diciamo, quotidiana. Questo libro invece è un libro che io ho trovato completamente diverso e anche molto affascinante. Questo libro si chiama Leone.
L'ho appena letto, è bellissimo.
È in Audi, vabbè, allora mi alliterai.
No, perché, lascio parlare perché, te, dimmi.
No, ma perché mi ha colpito questo libro? Perché tratta di un argomento, come dire, un po' come borderline, potremmo dire.
Politicamente perché scorretto.
Perché si tratta di una storia di un ragazzino di 6-7 anni che improvvisamente si mette a pregare. Ma cosa vuol dire si mette a pregare? Prega nei momenti e nelle occasioni più strane e disparate. Ma tutta la tematica che si svolge intorno a questo fatto, che potrebbe essere assolutamente quasi irrilevante trattandosi di un bambino, è che questa madre si chiede: ma questo bambino dove ha imparato queste preghiere? Chi gliel'ha insegnate? Quindi c'è tutto un tema di rapporto appunto con lui. Peraltro poi c'è anche tutto un filo che lega questo bimbo alla nonna, che invece la nonna sì aveva insegnato, ma quando il bimbo era piccolissimo, qualche preghiera. E che cosa, quindi cosa è rimasto, cosa è potuto rimanere di questo filo? Ecco, direi che il romanzo si ruota tutto intorno a questa tematica, che infine poi è proprio la tematica vera e più forte del rapporto generazionale, no? Il rapporto fra la madre e un figlio, secondo questa logica, cioè questo bambino in qualche modo, così forse in un modo che potremmo dire quasi a livello di, non so, superstizione, di mania, eccetera, però di fatto questo bimbo mostra di credere in qualcosa e di essere attaccato a qualcosa, no? E di esserlo in modo assolutamente ingenuo, ma anche assolutamente certo. E questo è ciò che, come dire, manda in crisi questa donna, l'esistenza appunto di questa persona. Il romanzo, a me, non so, Annalisa, a te, ma è piaciuto anche perché, come dire, non ha un finale.
No, non ha un finale.
Cioè, alla fine non sappiamo, non ci, come dire, il giallo non è svelato, nel senso che non ci viene detto perché questo bambino compie questi gesti. Ma quello che è interessante è che, appunto, forse perché non ci è svelato, come dire, un finale, una specie di spiegazione, eccetera, forse in questo sta un po' il fascino di questo romanzo. Cioè, il fascino di questo romanzo sta in che cosa? Nel fatto che questo rapporto madre-figlio, costruito su un paradosso, no? È un rapporto che mostra come sia necessario per la vita di tutti il rapporto diretto, insomma, la relazione diretta, soprattutto tra grandi e piccoli. Insomma, a me ha colpito questo libro, devo dire che l'ho cominciato con un certo scetticismo, perché io avevo apprezzato molto, come tutti peraltro, alcuni romanzi di Mastro Cola, alcuni mi erano piaciuti di meno, tant'è vero che li avevo un po' lasciati perdere. Quest'ultimo invece l'ho letto con molto interesse e devo dire che non mi ha deluso. È un libro che consiglio a qualsiasi mamma, o a qualsiasi padre ovviamente, ma a chiunque abbia voglia di riflettere o comunque di ragionare sulla propria esperienza di essere genitore, sulla propria esperienza di essere adulto rispetto appunto ai bimbi che crescono, ai ragazzi che crescono in questo mondo così strano, così per certi versi affascinante, ma anche così contraddittorio. Ebbene, questo libretto, questo romanzo, non è proprio un libretto perché sono 200 pagine di romanzo, e dice, aiuta un po' a questa riflessione.
Ci concediamo un intervallo di musica.
Di carta lo vedi il sole giallo, ma se piove due segni di piro ti danno un ombrello. Gli alberi non sono altro che fiaschi di vino girati, se ci metti due tipi là sotto saranno ubriachi. L'erba è sempre verde e si vedi un punto lontano, non si scappa, o è il buon Dio o è un gabbiano e va verso il mare a volare, e il mare è tutto blu e una nave a navigare, a una vela non di più, ma sott'acqua i pesci sanno dove andare, dove gli pare, non dove vuoi tu. E il cielo sta a guardare, e il cielo è sempre blu, c'è un aereo lassù in alto, e l'aereo scende giù, c'è chi a terra lo saluta con la mano, va piano piano fuori da un bar, chissà dove va. Foglio di carta lo vedi che viaggia in un treno, sono tre buoni amici che mangiano e parlano piano, da un'America all'altra è uno scherzo, ci vuole un secondo,
basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai tutto il mondo. Un ragazzo cammina, cammina, arriva ad un muro. Chiudi gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già. E il futuro è un'astronave che non ha tempo né pietà, va su Marte, va dove vuole, niente mai lo sai, la fermerà. Se ci vieni contro non fa rumore, non chiedi amore e non ne dà. Continuiamo a suonare, lavorare in città, noi che abbiamo un po' paura, ma la paura passerà. Siamo tutti in ballo, siamo sul più bello, in un acquarello che scolorirà, che scolorirà. Sopra un foglio di carta lo vedi, il sole è giallo, ma scolorirà. E se piove due segni di biro ti danno un ombrello che scolorirà. Basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai tutto un mondo che scolorirà.
Sono Annalisa, sono insieme al professor Franco Camisasca. Stiamo facendo un'operazione vacanza, in questo senso. Consigli per la lettura, per libri da portarsi in montagna, al mare, al lago, in collina, dove andate a riposare. E quindi, Franco, c'è un romanzo che ci aspetta.
Allora, me ne aspettano altri tre, sì, di cui però uno parlerò velocemente perché, confesso, non l'ho ancora letto, però mi è stato molto consigliato da amici e quindi io, come dire, è il passaparola che conta, lo affido a voi, sperando di non deludervi. È un romanzo appena uscito di un giovane quarantenne scrittore, si chiama Daniele Mencarelli, poeta, lavora anche per la RAI. Si chiama La casa degli sguardi, è un romanzo edito da Mondadori. Non vi posso dire di più perché appunto ho visto la copertina e il titolo, però mi è stato consigliato, ho detto guarda è un bellissimo romanzo, leggilo. Io non ho ancora fatto in tempo a guardarlo, però ve lo consiglio. Mentre questi altri due di cui voglio parlarvi adesso, questi due li sto leggendo, anche perché sono proprio due grandi romanzoni adatti a chi si mette in spiaggia e decide di passarci un po' di giornate, perché uno di questi due, non vi spaventi, è di ben 700 pagine.
Oh mamma mia!
E l'altro è soltanto 400, però sono tutte e due bellissimi, vi assicuro. Allora, il primo di questi due romanzi è di una scrittrice che è figlia di italiani, padre torinese e la madre napoletana. Lei è nata a Firenze, ma in realtà vive a Londra da sempre. Ha pubblicato nel 2007 un primo romanzo con cui ha vinto il Campiello e altri romanzi, e quest'ultimo è appena uscito. La scrittrice si chiama Benedetta Cibrario, il libro si chiama Il rumore del mondo ed è un romanzo che parte, romanzo storico, che parte dal 1838 circa e racconta la storia di una ragazza inglese che sposa un italiano, viene in Italia, ma quello che è interessante è che questa ragazza, venendo in Italia, comincia ad assistere a quello che sarà poi il movimento risorgimentale, diciamo così, perché la vicenda è ambientata appunto in Piemonte e dagli anni appunto 1840 in poi e questa ragazza, attraverso una serie di rapporti familiari, eccetera, vive la vicenda del nostro Risorgimento. Vi assicuro, a chi piace il romanzo storico e a chi piace un po', diciamo, l'intreccio o comunque la presenza di diversi personaggi, eccetera, è un romanzo godibilissimo, veramente molto molto bello. Io non conoscevo questa scrittrice, mi è stato consigliato, l'ho cominciato a leggere, devo dire che è un romanzo molto bello, anche perché è un bel affresco, sia pure romanzato comunque, sì, della vicenda italiana di quegli anni, di quei decenni, diciamo dal 1840 al 1860 circa, più o meno quegli anni lì. Qualcuno l'ha accostato al Gattopardo, diciamo così, un po' intorno alla tematica del Risorgimento, sì, Risorgimento vero, Risorgimento falso, insomma, no? Un po' a questo, ma il romanzo, direi, è proprio ha proprio l'impronta del romanzo storico, di quella che vuole raccontare. Vi leggo soltanto quattro righe, perché un capitolo in mezzo al romanzo raccoglie una serie di lettere che questa ragazza scrive a diverse persone. E vi leggo soltanto per darvi il tono del racconto. Mia buona Teresa, vi ringrazio per le vostre parole. La perdita del nonno è stata dolorosa. Voglio credere che sia salito al cielo per ricevere il premio di Dio. Egli era ateo, poiché da scienziato era obbligato a scendere, a credere soltanto a ciò che poteva toccare con mano. Ma io credo che in fondo sapesse che nessuno di noi esiste senza un pensiero più grande alle nostre spalle. In ogni caso, poiché io sono credente, sono obbligato a credere all'infinita bontà e pietà di colui che spalancherà le porte al nonno. Non c'è mai stato uomo più affettuoso e generoso di lui. Vi abbraccio, Anni. Ecco, è il tono di questo romanzo, no? Un tono molto colloquiale.
Sì, molto casalingo, però, molto però domestico.
Un tono, beh, a parte che è scritto molto bene, cioè un italiano, direi, semplice, ma bello. E non è semplice, non è facile.
No, non è facile, romanzi, non è facile.
Scritti in italiano, adesso.
Vero, non vero. No. Sì, una lunga esperienza di andare in biblioteca, aprire un libro, leggere mezza pagina e dire no, e poi un'altra, no.
Invece qui si legge mezza pagina e dici sì, e leggi di queste 700 pagine, ne apri anche a caso diverse, all'inizio, alla fine, alla metà, e dici sì, e allora ti viene proprio voglia di leggerlo
tutto.
Che è proprio molto bello. Ripeto, Benedetta Cibrario, Il rumore del mondo, Mondadori, è uscito da poco, direi proprio nel novembre del 2018, quindi insomma è un libro appena uscito. Il terzo romanzo di cui voglio parlarvi in questo momento, questo è un classico, forse la conoscete già, è questo Joël Dicker, questo scrittore ginevrino, giovane perché è dell'85, quindi a poco più di 30 anni, ha vinto diversi premi in Francia e in Svizzera con i suoi romanzi anch'essi di carattere storico, e questo qui che vi presento è proprio il primo suo romanzo, che è uscito mi pare nel 2010 giù di lì, che si chiama Gli ultimi giorni dei nostri padri. Non so se l'avete mai sentito nominare, è edito da Bompiani. È un bellissimo romanzo perché ricostruisce una vicenda legata alla Seconda Guerra Mondiale. In particolare è ambientato più o meno nel 1840 a Londra, quando Churchill decide di creare un gruppo di specializzati in servizi segreti, no, la cosiddetta SOE, almeno io la leggo così in italiano, che è incaricata appunto di azioni di sabotaggio, di intelligence, eccetera. E il protagonista appunto lascia Parigi, arriva a Londra e viene reclutato in questa SOE, quindi è inserito in un gruppo di persone che diventeranno poi, diciamo così, i resistenti rispetto alla vicenda che la guerra va svolgendo, insomma, no? E quindi è un libro, diciamo così, di storie, di spionaggio, di fiction, però all'interno di una vicenda assolutamente vera, come la storia della guerra intorno fra il 40 e il 43, eccetera. E quindi è un libro anche questo molto molto affascinante, devo dire molto bello, si legge molto volentieri.
Quindi.
Perché appunto riprende momenti della storia relativamente recente, comunque sono della Seconda Guerra Mondiale, e fra l'altro i personaggi sono veramente ben delineati, ben descritti, cioè abbiamo dei personaggi veri, no? questo giovane che si arruola appunto nella SOA, eccetera, è un personaggio vero, vivo, insomma, non è un, come dire, una marionetta.
Ecco, esattamente.
Una figura noiosa, insomma, no? È una figura proprio piena di tutta l'umanità che può avere appunto un giovane in una situazione di questa difficoltà, ovviamente, no? Però è un romanzo veramente molto bello. Me l'hanno regalato le mie figlie per il mio compleanno qualche mese fa e l'ho letto con molto piacere, perché è un libro molto bello. Quindi, come romanzi, per stavolta abbiamo...
Ripetiamo allora, Joël Dicker, Gli ultimi giorni dei nostri
padri.
Bompiani.
È un librone, anche questo abbastanza consistente, un 400 rotte pagine, però si legge molto volentieri.
Lo regalerò senz'altro mio marito.
Per chi ha voglia di passare qualche giornata al sole a leggere cose, devo dire, piacevoli, anche se ovviamente non superficiali, li consiglio assolutamente.
Perfetto. Seconda pausa musicale e poi abbiamo 7 minuti per concludere con altri titoli.
Dobbiamo concludere in bellezza.
Sì, ok.
Stesi alla luce del giorno, con gli occhi annegati nel mondo, senza più
i fianchi di un barolo, ehi, non mi hai guardato ma mi hai visto e manco poco, caccio un piccione con un mezzo calcio a vuoto, poi ti parte fuori gioco, rubo un bacio e te lo porto, mi dice fuori corso, beve a goccia un po' di mosco, in radio c'era passo, ti metterei 200.000 like a quella foto, corso Trieste, piccola veste, c'hai 18 anni, CPCR, ti sto una crema e tuo dialetto di Cremona, Sabina bene bene quello mio di Roma, e faccio un fischio, non squillo scende, mi prende in giro, fa gna 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 gna, andiamo in sushi e tutti mangi gli edamame, io che sono andato per una vita matriciana, spero che si appare il privato sul cellulare, rispondi tu.
E non voglio vivere tutte le vite, vedere ogni posto nel mondo, vincere tutte le volte, essere sempre forte, uscirne senza graffi sulla
sai cos'è e che non c'è.
ancora insieme al professor Franco Camisasca, stiamo parlando di libri, consigli per l'estate. Ci ha presentato Franco due saggi e uno, due, tre, quattro romanzi per tutti i gusti, dico la verità, e adesso concludiamo con qualcosa di speciale.
Sì, di speciale perché intanto il primo libro di cui voglio parlare adesso io francamente mai me lo sarei aspettato, nel senso che vi dico l'autore. L'autore è Giacomo Celentano, il secondo figlio di Adriano Celentano.
Ma pensa te.
E questo libro, il titolo già dice tutto, perché si chiama La conversione e di fatto è il racconto in dialogo di questo Giacomo, figlio, con un amico, del suo percorso di conversione. Devo dire che è un libro che mi ha lasciato sconcertato, perché per certi aspetti sembra quasi un racconto, una parafrasi del catechismo, nel senso che se voi leggete l'indice voi trovate temi di questo genere: la voce della coscienza, che cos'è la conversione, che cosa vuol dire il cammino alla santità, che cosa vuol dire la fame di mondo, molto interessante questo, no? Cioè tutti i temi, diciamo, dei vizi capitali, detto sì, così banalmente, no? Poi invece c'è la fame di Dio, no? E quindi tutta la purificazione della vita, la purificazione del gusto, della lingua, della fantasia, della memoria. È un percorso veramente molto molto interessante. E tra l'altro ogni capitolo è chiuso da una preghiera, diciamo così. Per esempio il libro si chiude con una preghiera alla Madonna, un capitolo si chiude con un pezzo di Charles de Foucault, anche lì un'altra preghiera, un altro capitolo si chiude con un pezzo di Sant'Agostino, di San Benedetto, scusatemi, una preghiera a San Benedetto e così via. Ripeto, è un libro che va letto, perché io sono rimasto talmente incuriosito, perché ho detto non è possibile. Invece è un libro molto bello, perché comunque non è un libro, come dire, affettato, insomma,
sì,
no?
Sì,
è un libro che racconta,
capito,
proprio della sua esperienza, della sua vita, e devo dire che insomma mi ha molto impressionato. Bene, però concludo con tre libri per ragazzi. E un libro per ragazzi è ancora un libro di Don Massimo ed è il seguito di quello che abbiamo presentato l'anno scorso, si chiamava Tullio, vi ricordate?
Sì. Erano le
dieci parole di Tullio, cioè le vicende del Vangelo. Quest'anno è uscito, anche questo in primavera, Tullio un anno dopo, e qui si tratta di 10 parabole raccontate da questo ragazzo di 12 anni, e ogni capitolo fa riferimento a un pezzo del Vangelo. Ci sono delle bellissime illustrazioni di questa Marta Tranquilli, che è veramente molto brava a illustrare. È un libro, come dire, che anche un ragazzo può leggere, non, nel senso che può, perché può capirlo. L'ideale sarebbe che un ragazzo lo leggesse
con un genitore
o con una mamma, perché i temi di questo secondo libro sono anche, direi, abbastanza tosti, per dirla con una terminologia facile, no?
Sì.
Perché appunto si parla, il riferimento è alle parabole, no? Il fariseo pubblicano, il figlio del prodigo, la pecorella smarrita, il grano e la zizzania, eccetera eccetera, ma i racconti sono di vita quotidiana, insomma, no?
Certo.
Il ragazzino che racconta della sua vita, della sua famiglia, del padre che a un certo momento se ne va da casa, di lui che scappa di casa perché è stufo delle cose, insomma, cioè è un racconto di vita quotidiana, come era stato l'altro volume. Trovo questo volume, direi,
ancora più incidente,
più elevato, diciamo così,
sì.
No? Cioè dipende dai ragazzi, cioè un ragazzo di seconda o terza media lo può leggere benissimo e capirlo benissimo. Certamente se lo leggesse in compagnia di un adulto forse ne potrebbe trarre ancora di più.
Adesso velocissimo, perché abbiamo 2 minuti e mezzo.
Allora vado via. Allora, Tullio un anno dopo, Massimo Kamisaska, eletta
Mondadori.
I due libri di cui voglio parlarvi infine sono due libri bellissimi di scienze, diciamo così, nel senso che una si chiama Trova le costellazioni, ed è un libro di un tedesco, Hans Rey, scritto tanti anni fa ma ripubblicato adesso da una casa editrice che si chiama Reinventore, una casa editrice di Verona. Che cos'è? È un libro che ci aiuta a osservare il cielo, la mappa del cielo, disegni di stelle, pianeti, costellazioni, eccetera. È un libro bellissimo per dei ragazzini che siano interessati a questo. C'è tutto, appunto, una serie di disegni delle costellazioni, dei pianeti, eccetera, per chi voglia, appunto, durante quest'estate osservare il cielo e capirne di più. È un libro bellissimo. Analogamente l'ultimo, sempre su questo tema, che si chiama Atlante del cielo, questo è un libro appena uscito per la Yaka Book, Laura Albanese e Laura Scudieri, Atlante del cielo. Qui anche qui si tratta, appunto, di tavole, illustrazioni per quanto riguarda, appunto, il cielo, ma corredate da testi mitologici, quindi scienza, letteratura e mito. Un libro stupendo, vi ripeto, Scudieri Albanese, Atlante del cielo, Yaka Book 2018.
Franco, sei stato proprio fantastico. Siamo riusciti nel tempo della nostra trasmissione a dare una di quelle scelte eccezionali.
Volendo ce n'è.
Volendo ce n'è. Io ti ringrazio. Abbiamo parlato con Franco Kamisaska, anzi col professor Franco Kamisaska, e senz'altro voi potrete ritrovare sul nostro sito da domani questa intervista, insomma, questa chiacchierata che abbiamo fatto. Ciao Franco, buone vacanze anche a te.
grazie anche a voi, arrivederci.
Prima di lasciarvi vi ricordo venerdì 8 giugno alle Giugno, ultima serata della rassegna Storie e Storie, promossa dall'associazione Lezzedunum. Il titolo: Carlo Borromeo, controverso riformatore nella pieve di Leggiuno, a cura di due giovanissimi storici varesini molto bravi, Alessio Molinari e Lorenzo Effigiati. L'appuntamento è nella chiesa di dei Santi Primo e Feliciano a Leggiuno alle ore 20:45 in centro paese. Bene, con questo Annalisa vi saluta, grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Vladimir per l'assistenza in regia, ci risentiremo fra qualche settimana perché anch'io vado in vacanza. Ciao a tutti!